spero che rientrare un po' quella gioia, allora è tempo di gioia, no? No, non sai forse in grado di cantarlo bene, però un mio figlio tu quando verrai non sapete memoria, un canto di stacco, insomma, entrare nel clima religioso.
Quando verrai Signore Gesù, quel giorno sarà un sole per noi, un libero canto da noi nascerà, e come una danza il cielo sarà. Quando verrai, Signore Gesù, insieme tornai a festa con noi, e senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con te. Quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai, gioire con me. Noi ora sappiamo che il regno verrà, nel breve passaggio viviamo di te.
Banalissimamente, ma opportunamente devo chiedere, qualcheduno, come era scritto, aveva posto nei suoi programmi di fermarsi a mangiare la pizza alle 7:30, alza la mano, se c'è, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui, vedi, facciamo fretta, dai, 2, 3, no, allora ci troviamo alle 6:30, preghiamo un po' davanti all'Eucaristia, che destra di
okay. Bene, adesso in questo momento c'è una seconda parte che è la parte della realizzazione e ci viene la parte della grazia, no? E mettiamo la grazia nell'ultimo punto dove siamo rimasti, che è stata, diciamo, la casa della parola, che è la Chiesa, vero? Abbiamo detto, no? Poi una domanda così, quando una casa non è abitata, che succede col tempo? Quando una casa non riceve, diciamo, il calore della parte umana, perché siamo noi, no? E la casa va in rovina, ecco. Cioè, si pian piano si sgretola, diciamo, per terra, anche le mura, e pian piano si nell'abbandono, no? Quella casa si cade, no? E per quello è importante vivere sempre in grazia. E questo terzo punto che abbiamo nella parte precedente, abbiamo visto che era la Chiesa, la casa della parola, è importante, ci sono tre cose molto importanti per noi. Prima di tutto l'annuncio della parola, cioè non soltanto annunciare la parola, ma sentire l'annuncio della parola. L'annuncio necessario perché se non conoscono, come dice San Paolo, se non conoscono Gesù Cristo, che è colui che dà la vita, il mondo non si salverà, perché soltanto abbiamo un solo Salvatore, che è Gesù Cristo. E l'annuncio, per esempio, gli apostoli hanno fatto nel loro modo il possibile perché questo annuncio si rivolgesse, diciamo, a quelli che erano chiamati a essere eredi, no, di questa parola. Pietro, nel primo discorso del libro degli Atti degli Apostoli, ci fa vedere anche quello, no? Ma dopo l'annuncio di questo messaggio c'è una domanda molto importante, che è quella che suscita, no? l'annuncio della parola di Dio. E questa domanda vogliamo adesso nel versetto 37 del libro degli Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, sentirla in questo momento.
Al dire tutto questo si sentirono raggiungere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli?
Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Tante grazie. Che cosa dobbiamo fare dopo aver sentito l'annuncio della parola da parte di Pietro? Che cosa dobbiamo fare, fratelli? È quella domanda che deve sempre essere presente nella nostra vita. Dopo aver letto o aver sentito la parola di Dio, che cosa adesso devo fare? Qui la domanda è, come diciamo in generale, no? Che cosa dobbiamo fare? Ma noi possiamo dire: che cosa devo fare io in questo momento? E anche l'annuncio sostiene con la grazia questa chiesa, questa casa che siamo noi, no? E la seconda cosa è la catechesi. La catechesi è molto importante perché è un annuncio che fa progredire la nostra vita e soprattutto la conoscenza di Dio per la nostra salvezza, no? Per esempio, la catechesi è molto importante perché a volte uno può leggere la parola, ma sempre la parola ha bisogno di qualcuno o qualcuna che abbia, diciamo, quella occasione di poter interpretare quel brano o quel versetto della Bibbia che abbiamo letto, no? E ci ricordiamo un po' anche del libro degli Atti degli Apostoli, quel momento in cui Felipe andava in cammino e si è trovato da un eunuco. Non so se ricordate un po' il passaggio quello di quell'eunuco che era, diciamo, era venuto, era servitore di una regina d'Etiopia, e questo eunuco etiope, non so, etiope o etiope? Etiope, ok, sempre per noi venne il dubbio, no? Bene, questo eunuco stava leggendo proprio la scrittura, no? In quel momento, ma non sapeva il senso di quello che leggeva. Il passaggio che lui leggeva in quel momento era proprio quello di Isaia, no? Sul servo di Dio che doveva essere flagellato, lo conduceranno alla morte, e poi, perché lui non capiva in quel momento il senso di quella parola che leggeva, Felipe, mosso dallo Spirito Santo, il Signore gli ha fatto vedere a quell'etiope, a quell'eunuco, l'importanza di quello che leggeva, come per dire l'importanza della catechesi, di che ci sia qualcuno o qualcuna che possa anche illuminare quella parola e soprattutto farla capire in mezzo, diciamo, a quelli che hanno bisogno di capire la parola di Dio, che anche siamo noi, no? E per quello è importante la catechesi per noi, per quello i bambini li mandiamo alla catechesi, perché pian piano progrediscono in questo cammino di conoscenza di Dio. E poi l'ultima parte, che non per questo è meno importante, è l'omelia. L'omelia, dicono i vescovi in questo documento, che è importante perché? Perché il sacerdote cerca di mettere quella parola gli dà la importanza che ha, e soprattutto la mette insieme con altre cose che sono importanti nella fede, nel cammino della fede, soprattutto per crescere. L'annuncio della parola di Dio, la catechesi e l'omelia, importante, per quello sempre anche sentire in domenica l'omelia nella Santa Messa. Questo aiuterà a che la casa nostra, che è la chiesa spirituale, ci sia sempre in piedi, no? Non sia spezzata o sia andata in rovina. E poi l'ultima parte è il compito nostro, e che l'ultima parte di questo documento si chiama le strade della parola, o per dire quali sono le vie di questa parola, come per dire le strade della parola è la missione nostra, la missione della Chiesa. La missione che è importante, perché la missione ci aiuta a capire che la parola non rimane come qualcosa scritta che è lì o che soltanto è per me, ma che questa parola aiuta ad altre persone. In primo luogo, la prima strada della parola sarebbe la famiglia, no? La famiglia come centro fondamentale della società, e soprattutto nella nostra famiglia, perché la parola di Dio deve essere sempre proclamata nella famiglia. Sicuramente io non ho visitato tante case qui a Firenze, in parrocchia, però ho visto in alcune case che c'è intronizzata la parola di Dio, c'è sempre una Bibbia, no? È importante avere sempre la presenza di Dio nella Bibbia, no? E sempre la Bibbia, come deve essere un libro aperto, questo libro aperto aiuterà qualcuno sempre a andare lì, no? E soprattutto quelli che sono più frequentati dei libri della Bibbia, ho visto, no? Non è così, però quello che ho visto sono i Salmi. I Salmi perché? Bene, perché i Salmi, ci sono salmi per ogni momento, no? Salmi per momenti di gioia, per momenti, diciamo, di sofferenza, per momenti, diciamo, di preoccupazione. E sembra che i salmi sono come più a portata di mano, no? E ci aiutano molto. Perché? Perché non soltanto aiutano a riflettere, ma anche aiutano a pregare. Uno dice un salmo, per esempio, quello, il Salmo 90, sempre lo dice il Salmo 90, no, prima di andare a dormire, no? Un salmo molto, molto adatto. E così tanti salmi, no? Che ci aiutano a pregare. Poi l'altra cosa importante, l'altra strada della parola, sempre è la parrocchia. La parrocchia sempre, diciamo, è una strada da percorrere. Prima sempre la parola in casa, poi anche fuori. Però questa parola, per essere una parola di luce, una parola che irradia questa luce nel mondo, è parola di vita, no? Parola che ci fa vivere. E soprattutto come impegno per noi in questa parola è farla conoscere. Far conoscere questa parola dove noi siamo, e colui che lavora in quel luogo, no? E colui che rimane a casa, bene, a casa, lì deve essere anche presente la parola. Però è soprattutto importante la parola metterla nella nostra vita. Perché? Perché è la grazia di Dio che ci aiuta ad essere sempre in piedi. In questa settimana c'era una visita di un sacerdote chiamato Justo Mujor, lui è dalla Spagna, e lui diceva che lui aveva fatto il diplomatico, no? Come un delegato del Papa in alcuni paesi, e lui è andato in un paese X, non dico quale perché, poi... E lui aveva domandato, c'erano tre persone, per esempio, gli dicevano, calcolava più o meno, una aveva come 70, un'altra come più o meno 80, 83, e un'altra aveva come 95 anni. E lui chiedeva in quel momento alla persona di 70 che come era riuscita a andare fino a quell'età. Quella persona diceva, no, io soltanto mi guido molto, diciamo, di quello che mangio, e di quelle cose che bevo. E per quello sono rimasto, diciamo, fino a questa età. Poi quello di 80 diceva che lui non prendeva, diciamo, il sole, quello di mezzogiorno, già si guidava, no? Di prendere il sole di mezzogiorno, perché diceva che quello faceva molto male, o quando era, diciamo, tempo di estate, si guidava molto, no? E per quello diceva che aveva tanti anni. Ma poi quella persona più anziana diceva, quando lui gli ha chiesto, che come ha fatto o come è riuscita a andare così, e che ancora si vedeva, diciamo, diversa delle altre persone. E quella persona diceva, io leggo la parola di Dio. Cioè, no, con questo voglio dire che la, noi diciamo la panacea, no? L'ultimo grido, no? Però per dire che la parola di Dio non soltanto ci aiuta esternamente, ma c'è una cosa dentro la parola che non si vede, ma si sperimenta nella vita, che si chiama la grazia, no? È una parola che dà vita, no? Noi diciamo rigenera, no? Che aiuta, no? A avere sempre una vita nuova. E quello è presente nella parola di Dio. Noi quest'anno abbiamo vissuto anche sicuramente qualche esperienza di una persona che è cambiata, diciamo, le ha cambiato la vita pur leggendo la parola di Dio, o per qualcuno che gli ha fatto leggere la parola di Dio o il racconto dei santi. E tutto quello per la grazia che Dio ci dà in quel momento, o a quella persona, o proprio è presente nella parola di Dio. E metto l'esempio di San Paolo, perché siamo nell'anno paolino. Che cosa ha fatto la parola di Dio in San Paolo? Ricapitolando un po' dal primo punto che abbiamo visto, che la parola è una voce, una rivelazione, che cosa ha sentito Paolo in quel cammino verso Damasco? La voce, no? Che le diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Paolo non vedeva, uguale che Mosè in quel momento non vedeva, quando era in quel rovetto che era un rovetto ardente e ha sentito la voce di Dio. Paolo non vedeva, ma poi lui ha ricevuto la visione. Ha ricevuto la visione grazie anche a questa persona che il Signore gli ha inviato, no? Anania. E questa persona gli ha aiutata già a andare avanti, no? A conoscere non soltanto la parola, colui che le aveva parlato, ma anche conoscere la missione che dopo doveva svolgere. E questa missione è stata così, noi diciamo Paolo è l'apostolo che ha lavorato di più degli altri. Perché? Perché è andato bene, è andato oltre, no? Come quindi sempre Don Felice mi diceva quella, quando hanno telefonato, è andato oltre, alla signora Oltre, che detto, ma qui non c'è la signora Oltre. Voi sapete un po' a che faccio riferimento, però è veramente, San Paolo è andato oltre, no? Oltre a quello che il Signore le aveva chiesto. E così ha preso la sua vita, la sua vita è diventata fruttuosa. Perché? Perché lui ha accettato la parola di Dio come voce, poi ha visto a Dio, perché ha detto così, che ha visto una luce, la luce di Dio, la luce che lo ha travolto in quel momento e soprattutto che le ha cambiato la sua vita. Tante persone anche possono raccontare quello, persone che prima non erano, diciamo, abituate a tante cose, poi si hanno reso conto che Dio voleva qualcosa di più. e hanno cambiato la vita, diciamo, ha fatto il giro dei 180 gradi. Ci sono tante persone e noi possiamo anche sempre, diciamo, vedere, però quello importante siamo noi oggi qui, che siamo presenti, e c'è un motivo che ci ha portato fin qui, e questo vogliamo anche noi oggi vedere. Il Signore ha visto la nostra disposizione, soltanto Dio vede il cuore di ognuno di noi, e soprattutto Dio vede che se c'è la disposizione per accogliere, per ricevere la sua parola, possiamo, o possiamo rendere frutti nella nostra vita. E questo che noi chiediamo all'inizio di quest'anno liturgico, con questo ritiro, è intraprendere questo lungo cammino, questo percorso che anche questo documento ci aiuterà a percorrere queste tappe per crescere nella conoscenza della parola di Dio e soprattutto per rendere più fruttuosa la nostra esistenza. E come impegno vogliamo in quest'anno, prima di tutto, bene, già voi lo sapete, leggere di più la parola di Dio, perché sappiamo che chi mangia della parola di Dio si arricchisce, no? E così come quel passaggio del libro dell'Apocalisse, no? Che c'era un libro, e quel libro che non era aperto, no? E nessuno poteva aprirlo, no? Quel libro. Poi quel libro voleva essere mangiato, no? Però soltanto quell'agnello, che in questo tempo di avvento anche ci racconterà la liturgia, quell'agnello soltanto è considerato, o è stato considerato degno di aprire quel libro e di aprire i sigilli con cui era stato, diciamo, sigillato, per dire così. E così anche noi possiamo aprire questo libro sempre con la consapevolezza di essere stati redenti dal sangue di questo agnello immolato, che è Gesù Cristo, colui che riceviamo sempre nell'Eucaristia. Chiediamo al Signore che ci aiuti in questo impegno e soprattutto a far conoscere Gesù nella nostra vita. E l'ultima cosa è la presenza di Maria. La presenza di Maria è molto importante per noi, soprattutto perché quando finiremo, diciamo, questa parte, prima di andare in chiesa, diremo noi l'Angelus. L'Angelus, che non è un'altra cosa che ripetere o di attualizzare, per dire così, quelle parole che la Madonna ha detto per accogliere la parola e soprattutto per avere quella disposizione per compiere la volontà di Dio, che era compresa, diciamo, in quelle parole che ha risposto. Bene, in questo momento chiediamo l'intercessione di Maria Santissima e soprattutto che negli impegni che noi faremo, o sicuramente ci vengono in mente in questo momento, possiamo portarli a termine. E soprattutto vedere sempre che non siamo noi, è Dio chi rende le cose più degne e soprattutto è Dio che porta a compimento l'opera che Lui ha iniziato. E Dio ha iniziato la sua opera in noi da quando siamo stati battezzati. E da quel momento Dio ha continuato a svolgere nella nostra vita la sua opera. L'ha fatto diventare fino, diciamo, a questo momento, ma non soltanto fino a questo momento si fermerà, ma Dio vuole anche andare oltre nella nostra vita per farla diventare così una grande casa della parola, una casa di Dio, una casa che abbia sempre come fondamenta quelle quattro colonne che abbiamo detto, e soprattutto che sia sempre arricchita dell'annuncio della parola, della catechesi, e sia anche alimentata dall'Eucaristia. ci alziamo e in questo momento diciamo quella preghiera che al mattino, a mezzogiorno e poi alla sera diciamo: l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ecco la serva del Signore, della tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
E il Verbo si fece carne.
Ave
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Prega per noi, Santa Madre di Dio,
affinché
sia con Cristo. Bene, adesso vedremo chiesa, prepararci per il momento di preghiera, e poi diremo il Vespro e riceveremo la benedizione del buon Santissimo Sacramento. Io ringrazio voi, ringrazio Piero Felice, diceva che mentre scrivevo in questo tempo, diciamo, ho finito il primo capitolo della tesi, ma sempre pensavo, diciamo, a questo momento, vedevo per me sempre molto importante che la parte pastorale. Certamente aiuta molto le conoscenze che uno possa avere, no? È importante, ma sempre diciamo attira di più la parte pastorale, perché per me, per esempio, una come esperienza personale, per me aiuta essere utile, come dire, cioè che per quello che io sono sacerdote. E con questo finisco e vi racconto che alcuni mi dicono: perché ti sei fatto prete? Bueno, me lo ha fatto una volta, quando sono venuto la prima volta che qui, un bambino piccolino. Io ero nella colonia estiva al mare, in una parrocchia, anche San Giuseppe, di Borgo Flora, diocesi di Latina, Cerce, Priverno, qui. E quella progressiva sempre in quel bambino piccolino, perché noi eravamo lì per avere cura di loro. In quel momento erano 15 giorni e ricordo che quel bambino chiamato Andrea, che per certo oggi è il giorno di Sant'Andrea, quel bambino chiamato Andrea, e io perché giocavo con gli altri sulla spiaggia, no? C'era come il pallone, poi anche vedere che non ci sia qualcuno che e mettesse più in fondo, no? Nell'acqua, lui diceva: tu sei prete? Così, però e mi ha fatto la domanda come per tre volte: e tu sei prete? E poi ha detto: ma e tu sei prete? Però con quella innocenza, no? E alla fine ha detto: perché ti sei fatto prete? Io ho detto: ma questa domanda forse non di un bambino, ma di un ragazzo, ma perché ti sei fatto prete? Io le ho detto: io mi sono fatto prete, e questa è una risposta che forse non ha un po' di senso, però per vedere una porta di una chiesa o di una parte dove non c'era la catechesi. E in quel momento, cioè quando io ho visto, quello mi ha colpito molto, che c'erano dei paesini o dei villaggi dove non c'era la presenza di un sacerdote, né per celebrare la messa, neanche c'era per guidare la catechesi, e quella, diciamo, porta chiusa di quella cappella o di quella chiesa, quello mi ha fatto diventare prete. E poi lui in quel momento non ha, diciamo, per riflettere così tanto, ma io l'ho detto soltanto una porta chiusa di una chiesa o di una cappella. Bene, soltanto chiediamo al Signore che ci aiuti, e soprattutto io dico sempre come San Paolo, noi siamo soltanto strumenti della parola di Dio, siamo strumenti e soltanto abbiamo fatto o dobbiamo fare quello che Dio ci ha chiesto, siamo soltanto servi inutili. Io dico, io sono un servo inutile, ho fatto soltanto quello che dovevo fare. Una preghiera sempre, e adesso andiamo in chiesa e finiamo questo incontro.
Grazie.